del capitolo 21 leggiamo i versetti da 20 a 38. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che è stato scritto si compia. Guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, fatevi animo e alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola. Osservate la pianta del fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento. Pregate affinché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel Tempio. La notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo di buon mattino veniva a lui nel Tempio per ascoltarlo. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, aveva già annunciato la distruzione del Tempio e della città. Aveva parlato di assedio Gesù, citando o ricordando passi dei profeti e degli altri libri della scrittura. Adesso continua rispondendo alla domanda, o almeno prendendo lo spunto dalle domande che gli avevano fatto quelli che lo circondavano, che lo ascoltavano. Quando avverrà tutto questo, la distruzione del Tempio? Quali saranno i segni? Ecco, Gesù dà la risposta a quegli interrogativi piuttosto, abbiamo visto, di curiosità. Prima Gesù ha detto con quale atteggiamento bisogna vivere nella storia. E adesso dà indicazioni che ci sembrano un po' più precise, però le dà con un linguaggio che noi chiamiamo apocalittico, uno stile, un modo di parlare che era in voga a quei tempi, 2 o 3 secoli prima di Cristo, per ancora 1 o 2 secoli dopo, è stato in voga questo modo di parlare, che possiamo dire anche esagerato, che annuncia disastri e catastrofi, sembra che parli della fine del mondo, e tutto per dare consolazione ai credenti. Conosciamo il libro dell'Apocalisse di San Giovanni, dove tutto il libro usa questo stile, questa forma letteraria, ed è un libro che vuole consolare e infondere coraggio e dare speranza ai credenti, ai cristiani. Anche qui San Luca, in questa pagina, usa questo linguaggio apocalittico, anche se nel suo Vangelo, nel Vangelo di Luca, i toni sono un tantino smorzati rispetto a quelli di Matteo o di Marco. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, ecco il segno che avevano chiesto. Quando avverrà questo? Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti. Questo è il segno. Qualcuno dice che Luca scrive a fatti avvenuti, dopo che Gerusalemme è già stata conquistata da Tito, generale romano. Ma non occorre pensare così, perché troviamo queste stesse parole, le troviamo nei profeti. Per esempio, vi cito Daniele 9:26. Dopo 62 settimane un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine sarà un'inondazione, e fino alla fine guerra e desolazioni decretate. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana, e nello spazio di metà settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta. Sull'ala del tempio porrà l'abominio della desolazione, e ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul devastatore. La sua devastazione è vicina. Usa lo stesso linguaggio del profeta, il devastatore. Gesù parla la devastazione. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Sappiamo che quando Gerusalemme è stata conquistata, i cristiani sono realmente fuggiti e si sono recati nella città che ora si trova in Giordania, cioè al di là del Giordano, verso il nord dell'attuale Giordania, nella città di Pella. Perché quei cristiani sono fuggiti? Forse, o probabilmente, ricordavano queste parole di Gesù. Fuggano verso i monti. Coloro che sono in città se ne allontanino. Chi è in campagna non torni in città. La città è il luogo che normalmente è il più sicuro, perché circondata da mura che proteggono, diventa il luogo meno sicuro. Gesù preavvisa quelli che lo stanno ascoltando, quelli che li credono. Saranno infatti giorni di vendetta, perché tutto ciò che è stato scritto si compia. Che cosa è stato scritto? Vi leggo qualche brano, non tutto perché non finiremmo. Deuteronomio 28, da 52. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e forti, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato. Durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore tuo Dio ti avrà dato. L'uomo più raffinato tra di voi e più delicato guarderà di malocchio il suo fratello e la sua stessa sposa e il resto dei suoi figli che ancora sopravvivono, per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli delle quali si ciberà, perché non gli sarà rimasto più nulla durante l'assedio, eccetera. E continua ancora su questo tono. E sappiamo che è successo proprio così, perché lo storico Giuseppe Flavio ha raccontato quello che succedeva durante questa guerra e durante questo assedio. Ma poi anche Geremia ci parla su questo tono. Geremia 5, 29. Non dovrai forse punire queste colpe, oracolo del Signore? Di un popolo come questo non dovrai vendicarmi? Cose spaventose e orribili avvengono nel paese. E poi 6:1. Mettetevi in salvo, figli di Beniamino, fuori di Gerusalemme. In Tecoa date fiato alle trombe, innalzate segnali su Bet-Kerem, perché dal settentrione si affaccia una sventura e una grande rovina. Ecco, e poi Ezechiele, tutto il capitolo 12 si potrebbe leggere, ma ve ne leggo solo la prima parte. Questa parola del Signore mi fu riferita: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. E che cosa non odono, che cosa non vedono? Gesù l'aveva detto. Non hanno ascoltato le sue parole, non hanno visto la sua venuta, non l'hanno saputo riconoscere. Tu, figlio dell'uomo, fai il tuo bagaglio da deportato, e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo, davanti ai loro occhi. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Prepara di giorno il tuo bagaglio come il bagaglio ad un esiliato, davanti ai loro occhi. Uscirai però al tramonto, come partirebbe un esiliato. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. E avanti. Quindi già i profeti hanno annunciato cose simili, Gesù non fa che riprenderle, riproporle, perché ha visto la disobbedienza del popolo, ha visto la malignità e la malizia con cui hanno voluto rifiutarlo, e quindi è chiaro che le parole dei profeti, questi castighi preannunciati, sono per loro. E ancora aggiunge delle altre frasi Gesù dalle quali si può comprendere la gravità della situazione. Guai alle donne sono incinte e a quelle che allattano in quei giorni. Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. cadranno a fil di spada, saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. Anche queste parole, ecco, Ezechiele 12, fa il tuo bagaglio da esiliato, saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E la cosa peggiore, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani, sarà calpestata dai pagani. Gerusalemme, la città santa, non sarà più la città del popolo di Dio, sarà calpestata dai pagani. Anche questo si avvererà, però non i castighi di Dio non sono mai definitivi. I castighi di Dio sono sempre in vista di un ravvedimento, in vista di una conversione. Sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. Quindi c'è una speranza annunciata e di questa speranza si farà portavoce in modo particolare San Paolo, lui che era ebreo e che amava il suo popolo. Non voglio infatti che ignoriate, Romani 11, 25, non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Quindi Israele è indurito, è quindi sotto castigo di Dio fino a un certo punto, non per sempre. Finché saranno entrate tutte le genti, finché tutti i popoli saranno convertiti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà le impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio. Ma quanto alla elezione, sono amati, a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Quindi San Paolo vede in questo modo, sì, che tutti siamo peccatori. I pagani non occorre dimostrarlo, ma anche gli ebrei sono diventati peccatori, hanno rifiutato il Salvatore, così che possono tutti, sia gli uni che gli altri, attendere la salvezza dal Signore e dire grazie. Gli ebrei non possono dire noi siamo salvi perché siamo ebrei, no, per grazia di Dio. Anch'essi faranno l'esperienza della misericordia di Dio. Ancora vediamo Ezechiele al capitolo 30, al versetto 3. Il giorno è vicino. Vicino è il giorno del Signore. Giorno di nubi sarà il giorno delle nazioni. La spada verrà sull'Egitto, ci sarà l'angoscia in Etiopia, quando cadranno in Egitto i trafitti, le sue ricchezze saranno asportate, eccetera. Sapranno che io sono il Signore, quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi sostenitori saranno schiacciati. Ecco, quindi i tempi delle nazioni saranno compiuti, i tempi dei pagani, finché i tempi dei pagani siano compiuti. Quindi c'è un termine al castigo di Dio. Però Gerusalemme sarà circondata da eserciti. La caduta di Gerusalemme è il segno più significativo di tutti i segni, di tutti i segni di precarietà di questo mondo e di questa nostra storia. Tanti segni accompagnano la storia, l'abbiamo sentito nella pagina precedente. Così Gesù avvisa il popolo di Israele: deve essere obbediente e attento, altrimenti anche lui cade sotto questi segni di sofferenza e di morte. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Quindi non solo Gerusalemme deve temere, deve stare attenta, ma il sole, la luna e le stelle sono creature a servizio di Dio per tutti i popoli, non solo per Israele. Quindi se ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, vuol dire che tutti i popoli devono star bene attenti e prendere sul serio la venuta di Gesù. Anche qui questi segni nella luna, nel sole, nelle stelle, Gesù non se li inventa, li prende dai profeti. Vi cito Isaia 13, il versetto 10. Le stelle del cielo e la costellazione di Orione non daranno più la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità. Farò cessare la superbia dei protervi e umilierò l'orgoglio dei tiranni. Renderò l'uomo più raro dell'oro e i mortali più rari dell'oro di Ofir. E anche al capitolo 34:4, tutta la milizia celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutti i loro astri cadono come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico, poiché nel cielo si è inebriata la spada del Signore, ecco, essa si abbatte su Edom, eccetera. Ecco quindi questi segni, queste fatti apocalittici, diciamo, toccano un po' tutti i popoli. Quindi la caduta di Gerusalemme, la disgrazia che si abbatte su di essa, diventa un segno per tutto il mondo, per tutti i popoli del mondo. Gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Tutto come è stato scritto. Tutto deve compiersi. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube. Il figlio dell'uomo che viene su una nube è il profeta Daniele, che ci annuncia questa venuta del figlio dell'uomo. E quindi è un fatto previsto, quindi un fatto che non deve dispiacere ai credenti. È il trionfo. Daniele 7:13. Guardando nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo. Che cosa vuol dire sulle nubi del cielo? Vuol dire nella gloria di Dio, nella gloria divina, perché la nube era il segno della presenza di Dio. Ecco apparire uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno, è il suo trionfo. E noi sappiamo che Gesù, questa espressione figlio dell'uomo, la attribuiva a sé, l'aveva fatto molte volte. Quindi i discepoli che ascoltano Gesù in questo momento ricordano queste parole. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Sono le parole che aveva sentito anche Maria dall'angelo, queste che riguardano il regno del suo figlio, del figlio dell'uomo. È il trionfo del crocifisso. Gesù aveva già annunciato la sua morte, adesso annuncia la sua glorificazione. Vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quindi, quando cominceranno ad accadere queste cose, voi cosa farete? Sarete tristi, vi abbatterete, vi dispererete, vi suiciderete? Quando cominceranno ad accadere queste cose, fatevi animo e alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina. Sta per manifestarsi il regno di Dio attraverso la venuta del figlio dell'uomo. Quindi i discepoli, che sono e saranno odiati da tutti, che saranno perseguitati e messi a morte, come aveva detto poco prima Gesù, i discepoli da tutte queste disgrazie che colpiscono e il popolo di Israele e tutto il mondo non hanno nulla da temere. Essi non hanno niente da salvare in questo mondo, perché tutti li odiano, li mettono a morte. Per essi comincia a venire la vita, perché viene il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo li salva, è il loro re. Inizia il regno del loro re. E disse loro una parabola. Ecco, meno male, Gesù cambia tono in questo momento. Con una piccola parabola dice qualche cos'altro. Osservate la pianta di fico. E Luca aggiunge, perché forse i suoi ascoltatori in terre lontane dalla Palestina conoscevano poco le piante di fico. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi, aggiunge Luca, a differenza di Matteo e Marco. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Capite voi stessi. Cosa vuol dire questo voi stessi? Non occorre che chiediate a nessuno. Già un'altra volta Gesù aveva detto: potete discernere da voi soli. Quando vedete le nubi venire da ponente, sapete che viene la pioggia. Non lo domandate a nessuno, lo sapete voi. Non occorre che chiediate agli scribi. Non occorre che chiediate ai farisei. Voi stessi avete criteri per discernere. Gesù vuole aiutare il popolo ad usare quel discernimento, quel criterio che Dio mette nel loro cuore. Capite voi stessi, guardandoli, che l'estate è vicina, quando vedete spuntare le prime foglie sugli alberi, in particolare sui fichi, che sono lì, che sembrano morti, stecchiti perché non c'è, e a un certo punto, dopo gli altri alberi, cominciano a spuntare le gemme e le foglie. Proprio l'esempio del fico è più significativo di tutti gli altri, di tutte le altre piante. Così anche voi, Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. E quando è che noi vediamo accadere tutte queste cose? Beh, l'assedio di Gerusalemme è venuto una volta, però in ogni tempo Gerusalemme è sempre più o meno circondata da guerre e da eserciti. E in ogni tempo i segni del sole, della luna e sulla terra popoli in ansia sono segni che accompagnano tutte le generazioni, tutta la storia. Quindi sappiate, il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è più vicino quando gli uomini non mettono speranza, non mettono la loro speranza nelle cose di questa terra, nei regni terreni. Quando le cose vanno male su questa terra, è più facile che gli uomini accolgano l'annuncio che viene dato da Gesù. Sappiate che il regno di Dio è vicino. Quindi i discepoli di Gesù si fanno animo, alzano la testa. Quando tutti sembrano disperati a questo mondo, ecco che ci sono i discepoli di Gesù che fanno da sale e da luce per il mondo, che portano consolazione, che portano speranza, che trasmettono vita. In verità io vi dico, affermazione solenne, parola di Dio, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Non passerà questa generazione. Cosa vuol dire? Siamo dentro un linguaggio particolare. Questa generazione potrebbe voler dire il popolo ebraico, ma questa generazione potrebbe voler dire anche ogni generazione, perché le parole di Gesù sono vere oggi per noi. Quindi no, è un'espressione profetica questa e va intesa come tutte le espressioni profetiche. Non passerà questa generazione, io leggo oggi queste parole, quindi è la mia generazione. Ogni generazione. È un richiamo quindi per tutta la storia, per tutti gli uomini, alla conversione. È un richiamo a non leggere il Vangelo come una storia passata. È un richiamo a non leggere la parola di Gesù come una fiaba o come roba d'altri tempi. È mia, è per me. Non passerà questa generazione. È un richiamo per noi. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. È un'affermazione importante questa. È molto grave. Le mie parole non passeranno. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono parole divine. Sono parola di Dio, quello che esce dalla bocca di Gesù. Le mie parole non passeranno. Sono eterne. Durano per sempre. Mentre il cielo e la terra passeranno. Cosa vuol dire? Non attaccarti al cielo e alla terra. Non attaccarti alle cose di questo mondo, attaccati alla parola di Gesù. Quindi il tuo criterio non sarà pensare, parlare o fare come fanno tutti, come è il criterio generalizzato, fanno tutti così. No, il tuo criterio sarà come ha detto Gesù. Io faccio non come fanno tutti, ma come dice Gesù, perché le sue parole non passeranno. E quindi sono le sue parole che devono diventare mia carne, mia vita. Il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Quindi cercheremo di attenerci sempre ad esse. È Gesù, il Signore della storia, il giudice, la cui parola è sempre valida, il cui giudizio è l'unico che è sempre valido. Ci atterremo alle sue parole, quindi. E adesso Gesù ripete alcuni avvertimenti che aveva già dato varie volte nel capitolo 8, capitolo 12, nel capitolo 17. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Nel capitolo 8 aveva parlato del seme che cade tra le spine e le spine erano la ricchezza, gli affanni della vita. Nel capitolo 12 aveva detto una parabola del padrone che arriva all'improvviso e i suoi servi devono essere pronti in ogni momento. Nel capitolo 17 aveva detto che sarà come ai tempi di Noè. E Noè, integro, ubbidiente a Dio, ha avuto la possibilità di salvarsi perché era sveglio, perché non si era lasciato appesantire, intontire da quel che fanno tutti. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano. Perché? Perché bisogna essere liberi, sempre, disponibili, sempre, alla parola di Gesù. Pronti a discernere. Quindi attenzione a non lasciarsi intontire. Come un laccio, esso, quel giorno, linguaggio profetico, come un laccio si abbatterà soprattutto coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Come un laccio, cosa vuol dire? Quando uno meno se l'aspetta. Per cui se le cose avvengono quando uno meno se l'aspetta, bisogna essere sempre pronti. Questo discorso può valere per tanti eventi, per la nostra morte personale, per momenti di decisioni grandi che implicano una nostra conversione, altrimenti tiriamo avanti come tutti gli altri e diventiamo pagani, per nulla diversi dai pagani, quindi pagani. Se non ci distinguiamo dai pagani, siamo pagani. Come un laccio si abbatterà all'improvviso. Vegliate in ogni momento. Anche questo avvertimento Gesù aveva già dato nel capitolo 12, per aspettare il padrone quando torna dalle nozze. Vegliate in ogni momento, pregate. Anche questo Gesù l'aveva già detto quando aveva raccontato la parabola della vedova e del giudice iniquo. Pregate. Perché pregare? Affinché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. La forza di allontanarsi dai pericoli del mondo. E il mondo è sempre un pericolo per il discepolo di Gesù. Dovete avere questa forza e la forza di presentarvi a Gesù perché è Lui che vi salva. E vi giudica con la sua parola, e se voi l'avete vissuta la sua parola, il suo giudizio è sicuramente di salvezza. Abbiate la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere e comparire davanti al Figlio dell'uomo, quindi vegliare e pregare. È come se Gesù dicesse: aspettatemi, ritornerò. Gesù aveva annunciato la propria morte. Tutti avevano visto che i capi gli erano ostili e meditavano su come farlo morire. Aspettatemi, ritornerò. Sapendo che quelli che lo ascoltavano, i suoi discepoli e tutto il popolo che lo ascoltava, alla sua morte sarebbero stati non solo delusi, ma abbattuti e ormai senza speranza, ecco che Gesù li prepara. Aspettatemi, tornerò. Tutto questo discorso che Gesù ha fatto si può riassumere con queste due parole. Aspettatemi, ritornerò. E in quell'aspettatemi c'è tutto questo insegnamento, vegliate, pregate, eccetera. Durante il giorno insegnava nel Tempio. Gesù continua a essere presente là nel luogo, la casa di Dio, quella dove aveva sognato e tentato di rimanere già a 12 anni. Insegnava nel Tempio durante il giorno. È il luogo della parola di Dio dove torneranno anche i suoi discepoli dopo la Pentecoste ad insegnare, dove l'angelo stesso manderà i discepoli quando li libera dalla prigione. Andate nel Tempio ad annunciare il Vangelo, ad insegnare nel Tempio. Gesù non va sulle piazze di Gerusalemme ad insegnare, non importuna la gente, va nel Tempio, è lì la gente arriva ad ascoltarlo. La notte usciva, perché Gesù è prudente. Avrebbe forse potuto trovare qualcuno che l'avrebbe ospitato in città, ma preferisce uscire. E pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. È una decisione di prudenza per essere attento in un luogo che gli altri non sanno, perché può cambiare ogni notte il posto o può allontanarsi in fretta. Usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, così che ogni giorno, ogni mattino, può venire al Tempio dal monte degli Ulivi. Dal monte degli Ulivi viene il Figlio dell'uomo. E tutto il popolo di buon mattino veniva lui nel Tempio per ascoltarlo. Di buon mattino, quando si aprono le porte della città, ecco che tutto il popolo veniva da lui nel Tempio. Nel Tempio si veniva per offrire i sacrifici, per fare le preghiere. Adesso invece tutto il popolo viene nel Tempio a lui. Viene per ascoltare Gesù. È Gesù la nuova sorgente, il nuovo segno della presenza di Dio. Un Dio non più muto, come sembrava essere diventato dai tempi dei profeti, ma Dio che parla, parla attraverso la bocca di Gesù. È Lui la pienezza, la presenza di Dio. È Gesù. Questa è la grande novità di questi giorni che preparano la sua Pasqua. Tutto il popolo di buon mattino veniva lui nel Tempio per ascoltarlo. Il Tempio, o meglio, non più il Tempio, ma la persona di Gesù, diventa il luogo dove si radunano tutti, tutto il popolo. È Gesù il nuovo tempio, cioè il luogo della presenza di Dio, di quel Dio che parla e che il popolo ascolta, obbediente quindi a quella voce che ha detto ascoltatelo sul Monte Santo. Sia lodato Gesù Cristo.